C'è una vita che respira in tutto l'universo, è il cuore del mondo, delle sue creature, che grida forte questa sua canzone. Sei grande Dio, sei grande come il mondo mio, sei immenso come il cielo, come il cuore di ogni madre sulla terra. Sei grande Dio, sei grande come il mondo mio, sei immenso come il cielo, come il cuore di ogni madre sulla terra.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Come il cuore di una madre sulla terra è il sacratissimo cuore di Gesù, certamente più grande, ma così ama nella stessa maniera. E così questo cuore di carne, oggi lo celebriamo, il cuore di Gesù, che è il cuore del mondo, è il cuore dell'universo, è il cuore dove il Padre incontra tutte alla nostra vita, incontra le nostre persone, nel cuore del Figlio. Chiediamo umilmente perdono dei nostri peccati.
Alleluia, 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 alleluia.
Prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore, e imparate da me, che sono mite e umile di cuore.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo il Signore Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Se pensiamo al cuore del Signore, dovremmo subito pensare anche agli effetti che crea quando qualcuno si riposa o entra in quel cuore. Oggi si fanno tante esperienze anche di benessere fisico. Ci sono delle persone che spendono 10.000 euro per stare 15 giorni e mettersi a posto fisicamente. in dei resort, con tutto un sistema di respirazione, eccetera, eccetera. Per dire che l'uomo cerca veramente il benessere. E qui mi sembra che Gesù dà un'immagine del benessere anche fisico, spirituale e fisico. Perché qui dice, sì, venite perché avrete, voi che siete affaticati ed oppressi, troverete ristoro. Ristoro, quando sei all'autostrada, lo sai che significa ristoro? Ah, che bello, mi sono rinfrancato. Non è solamente una cosa pia. No, no. Il Signore ha un cuore di carne, ti dà ristoro fisicamente anche. Non immaginiamoci il Sacro Cuore di Gesù come una cosa che brucia, tutta carina, che sta sull'altare e tu stai in ginocchio davanti a Lui. Il Sacro Cuore è amore fatto carne. E quindi, siccome io sono di carne, mi ristora, come tutti gli amori di carne. Fai un bel respiro, ah, mi fa star bene. Per questo il Signore non dice pregate di più, fate più digiuno, venite a me. È la prima parola del cuore, no? Se il cuore è semplicemente cuore, che dice a un altro cuore? Vieni. Qual è la prima parola del cuore? Vieni. È la prima parola del cuore, ma anche l'ultima. Che dice il cuore all'altro? Vieni, è casa tua. Lasciamo perdere tutti i condizionamenti, lasciamo perdere come siamo fatti, le nostre storie, tutti i discorsi che sono... Però, ammettiamolo, che dice il cuore a un altro cuore? Vieni. E se non dice vieni, adesso tu stai pensando magari a tua moglie, a tuo figlio, al vicino di casa. Che dice il tuo cuore al vicino di casa? Stai a casa tua. Che significa? Non funziona il cuore. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Perché se il cuore non dice quella prima parola, vieni, che fa? Si indurisce. Comincia a indurirsi col vicino di casa, comincia a indurirsi con la persona che abita con te. Può arrivare a indurirsi anche con tuo padre, con tua madre, con tuo fratello, con tua sorella, col tuo confratello. E da lì inizia un processo per cui il cuore non è più il cuore, soffre. La bellezza del cuore di Gesù è che a lui queste cose non gli capitano. Quindi lui ama nella durata, nella fedeltà, si lega a un popolo piccolissimo, Dio, no? È un'immagine, è una metafora anche, no? Come Dio si è legato a un piccolo popolo, che era Israele, il più piccolo di tutti i popoli, incapace, infedele. Così come Dio si è legato a questo popolo che non è capace di meno di restituire la stessa fedeltà a Dio, così nel cuore di Gesù Dio si lega a tutti noi, ma non in senso generico. Dio si lega a te mentre tu a volte sei ribelle. Dio ama essere così, con questo cuore, in Gesù Cristo, anche quando tu sei odioso, anche quando tu ti dà delle arie e invece sei il peggiore di tutti. Il cuore di Gesù è la concretezza di quel legame che Dio ha con il più piccolo dei suoi popoli, che è Israele, quindi sei tu. Il cuore di Gesù è il contatto tra l'amore di Dio misericordioso, infinito, e la tua risposta mancante. È il legame concreto. Perciò lui ti dice, no? Venite a me, vieni. Ma non è un modo di dire perché i preti lo hanno detto. Lo dice, lui sta sempre così, vieni. E guardate,
quando uno ama tanto, tanto, lui, da parte nostra ci sono due risposte. Una è come un bambino che si tuffa, abbraccia la madre, papà. Magari ha rotto tutti i vetri, tutte le porcellane di casa, ma quando la mamma gli fa capire che può tornare ad abbracciarlo, abbracciarla, che fa il bambino? Va a contare i danni? Subito corre. Perché? Perché non ha malizia, non fa i calcoli, e quel vieni della madre, solo accennato, lo fa correre verso la madre. Non valuta quell'amore eccessivo della madre come una minaccia per lui. Ma può esserci in un altro caso, quando un meccanismo un po' contorto entra in nostra testa, è quello che è successo al figlio maggiore. Tanto per capirci, è quello che è successo a Rachele. Uno si sente accusato dall'amore così grande di Dio. Se tu ami così tanto, mi accusi di non amare così tanto. È la storia, per esempio, dei fratelli, dove ci sia una grande famiglia, c'è sempre Giuseppe. Cioè, di fronte a un cuore così, ti sprofondi nel suo cuore, guardate la storia dell'umanità, o ti indurisci. L'indurimento di Israele non è un'azione volontaria diretta di Dio, anche se Dio dice farò indurire il cuore del faraone dell'Egitto, ma è la conseguenza di un cuore che si è chiuso. Perché si è chiuso? Perché avrebbe dovuto aprirsi come quello di Dio. Avrebbe dovuto aprirsi come quello di Dio. Come voglio vivere il mio rapporto con il Signore nella vita religiosa, nella vita così? Cosa diciamo, no? Io vado a messa. Poi il 20% mi faccio gli affari miei. Non do fastidio a nessuno. Quel 20% è veleno per te. Perché tu lì ti fai veramente gli affari tuoi. E perciò non ami come il suo cuore. E quindi quando stai di fronte a lui, abbassi gli occhi perché ti vergogni. Quando va bene ti vergogni. Quando va male ti dà fastidio che uno ami così. Perché se lui ama così e tu non lo fai, ti dà fastidio, ti accusa il Signore, capite? Non vi è capitato mai che vi sentite accusati dall'amore di Dio o da una persona buona, che vi sentite quasi accusati? Non facciamo i santarellini. A me è successo. Quando trovi una persona più santa di te, è come se ti accusasse. Ma non ti accusa quella persona, non ti sta accusando, ma tu ti senti accusato. Da che cosa? Dai tuoi sensi di colpa, perché non ami come dovresti. E allora quando incontri una persona che ama veramente, tu, può essere tua moglie, può essere tuo fratello, tua sorella, tu ti dà fastidio guardarla quella persona, perché ti accusa. Ma non ti accusa quella persona, semplicemente sta facendo come quel bambino che se anche ha rotto tutti i vetri di casa, corre verso il padre, perché intuisce che il padre non fa i calcoli, benedetti figli, il padre non fa i calcoli, quel cuore lì è senza calcoli, è aperto. E perciò, di fronte a un cuore così, alcuni cuori si aprono a dismisura e altri si induriscono. È colpa di Dio? È colpa di Dio se Dio ama così? Capite che adesso siete entrati nel vostro cuore, lì guardate tutto adesso voi. È colpa di Dio? È colpa di questa persona che ama così follemente, per cui mi sento accusato di questa persona, perché non amo anch'io così? Questo modo di parlare del cuore di Gesù lo ritrovate nelle parole della Bibbia. Perché? Quando Gesù, vi ricordate, no? C'era un uomo con la mano inaridita, che non era uomo, non poteva fare niente. Gli scribi lo guardano per vedere se lui in giorno di sabato fa un miracolo che non potrebbe fare. Ma Gesù aveva già detto, qual è il senso della scrittura? La dignità e la salvezza dell'uomo. Qual è il senso del sabato? Che un uomo, se non è uomo, sia veramente uomo, no? Cosa succede? Nel giorno di sabato Gesù dice a quest'uomo dalla mano, vieni, sii guarito. Lo mette in mezzo, lo guardano tutti, quindi lo guardano tutti, si fa guardare da tutti. Gesù cosa fa? Fa quello che dice la legge è per l'uomo, quest'uomo non è uomo. Che succede? Che quelli che si sentono osservanti, siamo tutti noi, esultano? Esultano? No, non esultano, il loro cuore si indurisce. Il loro cuore si indurisce perché loro hanno manipolato l'amore di Dio e lo hanno fatto a propria immagine e somiglianza. Perciò tu, Dio, non ti puoi permettere di amare così, perché mi fai fare una figuraccia a me che non voglio amare così. Mi fai fare una figuraccia a me. E allora vedete che il nostro cuore, tornate a casa adesso, tornate con la vostra famiglia, vi accorgerete come questi meccanismi sono abitualissimi. Un cuore che ama così tanto è come se ti accusa, ma non ti accusa, l'accusa nasce dentro di te, perché ti ha, uno che ama così, ti tira fuori la parte sporca di te. Non so come dirlo, ti tira fuori la parte ambigua, la parte che non si è coinvolta nell'amore. Perciò il suo cuore è una centrifuga. Se tu entri dentro il suo cuore, è come un frantoio, si spreme l'olio, ti spreme, capisci? Perché c'è, nel nostro cuore non c'è ancora quell'amore lì. E allora capite che il cuore di Gesù non è un oggetto devozionale, la statua carina di Gesù col cuore in mano. È tutto l'amore di Dio che si lega a un popolo peccatore, che si lega a te. E dal suo versante lui ti ama come quel bambino, ti ama come un bambino, dice ti amo, vieni. E dal tuo versante comunque c'è quella difficoltà. Non voglio lasciare il mio punto di vista. E perciò senti la difficoltà di amare così. Però la cosa bella che ci dà tanta speranza è che quel cuore non si chiuderà mai. Si chiuderà per me se io accetto di non aprirmi. Ma non è colpa di Dio. È il mistero della nostra libertà. E Dio fino alla fine dice a Giuda, amico, 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 non lo dice per scherzo, amico. E Giuda non ci riesce a guardarlo negli occhi. Perché? Penso che qui c'è il mistero del cuore del Signore. Per questo non mi venite a dire che la parola più grande è misericordia. La cifra di Dio è misericordia. Perché noi a volte usiamo la giustizia, diciamo no, Dio è anche giusto, ma perché lo diciamo? Per fare i nostri comodi. Dio è misericordioso nel senso che la vera giustizia di Dio, la vera giustizia di Dio, quella che interessa a noi, è che Lui dà a te la possibilità di convertirti sempre.
Preghiamo. Questo sacramento del tuo amore ci unisca, o Padre, al Figlio che ci ha donato, perché, animati dalla stessa carità, sappiamo riconoscere nei nostri fratelli l'immagine di Cristo che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo.
Mira il tuo popolo, o bella Signore.